ci sono squadre dove a giocare sono i proprietari.
Sì, sono le cooperative, nate dall'unione di persone che diventano imprenditori di se stessi per migliorare la comunità.
E Confcooperative le tutela tutte.
Contatta la sede più vicina.
Confcooperative.it.
Un'altra come te, Deborah Rosciani, ma nemmeno se la invento c'è, Deborah Rosciani. Mi sembra chiaro che sono ancora impantanato con te, dai a cena con me, ti porto da Peppino Carugate, Deborah Rosciani.
Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Sì, no, ero ancora così un po'
inebriata giustamente
dal messaggio dell'ascoltatore,
anche musicale, di questi ascoltatori che
dovrò andarci prima o poi.
Ti fanno una corte serrata, Deborah, prima o poi qualcuno dovrai uscirci a cena almeno, no? Vediamo.
Sono qua.
Allora, intanto potete avere, non so, se proprio non potete fare a meno di Deborah, potreste comprare il volume che è ancora in edicola. Investire è facile.
Che sfacciato, guarda.
Sì, sì, proprio senza vergogna, ma d'altra parte questo mi ha chiesto di fare anche l'istituto di credito che mi ha concesso il mutuo e quindi io volentieri lo faccio. Dicevo, investire è facile anche nei momenti
difficili. Aspetta un attimo, non illudiamo le persone che non trovano lì dentro dei consigli per risolvere i problemi per pagare il mutuo, non c'è la ricetta per moltiplicare il denaro come si moltiplicavano in passato i pani e i pesci? No.
Allora, no, ecco. Se lo vogliamo dire apertamente, non abbiamo messo nel libro la ricetta per diventare ricchi, anche perché se ce l'avessimo l'avremmo tenuta per noi.
Ecco, siccome c'è questo grande equivoco che circola attorno a noi, perché ci capita spesso e volentieri di sentirci chiedere: allora, avete messo anche qualche sito di qualche piattaforma sulla quale è possibile investire per diventare ricchi?
No.
Uno, due, tre,
no.
Non sappiamo più come dirlo, non è questa la nostra idea, non è questo il nostro approccio, non è questo il nostro concetto del risparmiare. Il risparmio è pianificare, condividere i vostri progetti con un bravo consulente finanziario, cercatelo perché ce ne sono tanti in circolazione e cercate di individuare bene quali sono i vostri obiettivi di vita che volete raggiungere e da lì si fa un percorso costante, faticoso naturalmente, che ha bisogno di manutenzione ordinaria e qualche volta, come abbiamo visto la scorsa primavera, straordinaria, ma si può fare con pazienza e senza idee strane in testa. Allora Mauro, non si tratta della teoria delle aste che valse il Nobel per l'economia ieri agli americani Paul Milgrom e Robert Wilson, ma ce n'è un'altra molto interessante.
Esatto, che è un'asta la quale ha portato alla scelta della nostra musica iniziale, che come avete potuto riconoscere era di atmosfera circense. Vedo già Marco Ferronato che annuisce, quindi giustamente di atmosfera circense. Sono contento perché con Marco Lombardo, sempre prezioso in assistenza, abbiamo proprio scelto così. È un'asta molto particolare perché va all'asta il tesoro di Moira Orfei. Moira Orfei, la signora del circo, che ha lasciato una consistente, direi, parure di dotazione. Insieme
una
di
parure. Senti che linguaggio appropriato, ne sai di gioielli, tu mi compiaccio con tua moglie.
Sai, una donna fortunata e anche di grande buon gusto nella scelta degli uomini, mi verrebbe da dire. Allora, ha lasciato diamanti e collane, non mia moglie, ma Moira Orfei, di collane di smeraldi, e saranno battuti all'asta i gioielli di Moira Orfei. Tra l'altro c'è anche una mostra negli storici saloni del Palazzo del Monte di Pietà a Roma dall'8 al 28 ottobre, quindi in corso proprio in questi giorni.
Se avete voglia di sentire qualche curiosità, il pezzo più sorprendente è la collana di smeraldi comprata in Iran, Mauro, non solo per il valore, perché la base d'asta sarà di 15.000 euro, ma perché la sua storia racconta l'anima di una donna unica, pioniera nel suo mestiere, con una eterna passione per il bello e il prezioso. C'è anche l'anello con diamanti a 5 carati, dono del marito Walter Nones, base d'asta 25.000 euro. Insomma, Allora, cioè, opportunità di investimento che si incontrano su vie assolutamente curiose.
Il bene rifugio, appunto, i diamanti. Però attenzione, perché avete esatto, visto che i diamanti da investimento poi invece sono stati, diciamo, una delusione. La mostra è dall'8 al 28 ottobre, Palazzo del Monte di Pietà a Roma. L'asta il 29 di ottobre. 48 monili, insieme ad altri pezzi rari di alto pregio. Di
c'è
alta
anche
provenienza.
La catena in oro e zirconi con il nome Moira a caratteri cubitali, perché lei naturalmente al di sotto di una certa dimensione non andava, ma noi la ricordiamo sempre con grande affetto e grande apprezzamento. Di che si parla oggi, tra le altre cose, a Due di Denari, se non ti dispiace?
Poiché oggi è martedì, noi facciamo l'ABC, cioè l'alfabeto del risparmio. E quest'oggi parleremo con Consob, che è la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, cioè quella commissione che vigila sul corretto andamento dei mercati e anche, diciamo così, sui serpenti corallo che si annidano spesso su internet. E avete fatto caso che dopo con la pandemia e l'aumento delle persone, delle presenze in rete, sono aumentati, ohimè, anche i truffatori. Quindi è molto importante questo ruolo di vigilanza che la Consob svolge, sia di vigilanza sul corretto operare dei professionisti e di tutti coloro che seguono i mercati, anche di noi giornalisti, e dall'altra parte il corretto operare di tutti quelli che invece sono nel web.
Ma noi oggi li abbiamo interpellati perché Consob è anche fortemente impegnata in programmi di educazione finanziaria, ci sono delle iniziative nuove pronte a partire, per cui vi racconteremo anche queste. Se volete intervenire sull'argomento 800 24 00 24, se ci volete scrivere potete utilizzare il 349 238 6666, è il numero che vi piace molto utilizzare anche per i vostri simpaticissimi WhatsApp audio, come dice Simone Spezia, come dicono quelli che frequentano i social un po' meglio di noi, Mauro.
I social, il WhatsApp audio, che naturalmente è anche quello per cui potete mandarci queste sigle, continuate a mandarcele, anche inviti musicali a cena per Deborah sono comunque graditi. Io non so se volete, qualche ascoltatrice vuole mandarmi qualche invito, posso vagliarli volentieri. Intanto passiamo al nostro giornale radio del risparmio.
Meazza con Rosciani la mattina, in sordi sola meglio medicina.
Allora, attenzione a commettere delle infrazioni stradali, soprattutto quelle pesanti che comportano una decurtazione dei punti dalla patente. Attenzione perché? Perché se fino a qualche tempo fa qualcuno ce lo comunicava e quindi magari potevamo essere un po' più attenti, adesso non arriva più nessuna documentazione a casa che ci attesti questo taglio.
Esattamente. Allora, come si fa? Bisogna andare sul portale, il portale dell'automobilista, che è il portale ufficiale dove potete trovare appunto anche lo stato dei vostri punti della patente, oppure potete scaricarvi una app, esiste una app ufficiale, si chiama iPatente, che è la app appunto per avere il monitoraggio dei propri punti. È una informazione sempre utile da avere sotto controllo, perché è facile anche subire delle decurtazioni, che so, anche per un divieto di sosta in alcune aree, ad esempio sulle fermate dell'autobus. Quindi vi ricordiamo, dovete andare sul web. Tutto questo lo annuncia il sempre puntuale Maurizio Caprino sul Sole 24 Ore oggi, nelle pagine Norme Tributi,
che riporta appunto questa circolare, la 27972 della Direzione Generale della Motorizzazione Civile. Credo che sia un'applicazione di alcune delle misure previste dal decreto semplificazioni.
Bravissima, ma guarda, mi dai delle soddisfazioni.
Allora, te guarda, la carta di credito ne darà tante in questi giorni, perché
sì,
adesso qua tocca ancora una volta fare campagna pubblicitaria ad Amazon, e però insomma sono due giornate ricche di opportunità per chi pratica l'e-commerce, e diciamo sono due giorni interessanti per chi magari vuole portarsi un po', mettiamola così, ecco, per dirla in maniera elegante, volete portarvi avanti con dei regali di Natale comodamente seduti al divano. In questi due giorni su Amazon c'è l'operazione Amazon Prime, quindi ci consentirà effettivamente di fare shopping senza ritegno, però trovando veramente tanti tanti sconti.
Sì, e sono due giorni di offerte, quindi insomma stiamo attenti, perché poi anche queste spese digitali alle volte vanno un po' fuori controllo. Adesso bene che ci siano tante offerte, attenzione poi a non esagerare, visto che è la giornata dell'ABC, dell'alfabeto del risparmio.
Infatti. Allora, a proposito di tema digitale, Sì. Lo sai che la Banca Centrale Europea ha lanciato una consultazione tra i cittadini sull'euro digitale. Noi in questo momento facciamo anche fatica ad immaginare con che cosa potrebbe consistere questa operazione e questo strumento, però pare appunto che, siccome la sensibilità sull'utilizzo di valute digitali sia sempre più alta, più importante, e allora la Banca Centrale Europea ha deciso di sottoporre a pubblica consultazione tutti i cittadini europei proprio per capire se avessero bisogno o meno di uno strumento di questo tipo. C'è un questionario pubblico che potete scaricare. Io mi rifiuto di dare il sito è possibile accedere per trovare questo documento.
Il sito ha un indirizzo assolutamente introvabile, lo metteremo sulla nostra sulle nostre pagine social, quindi sulla pagina Facebook di Due di Denari, sul nostro account Twitter Due di Denari metteremo le indicazioni per raggiungere questo sito e votare sulla così diciamo disponibilità a utilizzare un euro digitale, anche perché, cara Deborah, è diminuito fortemente l'uso del contante, è diminuito di 6-7 punti, dal 79 al 73%.
Primo perché le banconote è meglio non toccacciarle tanto, perché possono essere portatrici di contagio.
E quello probabilmente è stato l'effetto, poi naturalmente ha giocato anche il lockdown, però insomma siamo sempre un po' meno propensi a utilizzare il contante, e poi sappiamo anche delle iniziative che stanno arrivando. Proprio lunedì ne parlava il Sole 24 Ore di tutte le iniziative in Italia per incentivare l'uso delle valute su forma digitale,
tra cui il cashback. Adesso faccio arrabbiare gli ascoltatori perché ripropongo questo termine. Nella sostanza, lo Stato, fai un bel po' di spese utilizzando carta di credito e banco, ma te ti ritorna indietro una piccola porzione di tutto quello che hai speso, quindi è un po' uno storno. Ecco, lo traduceva così ieri il Sole 24 Ore, se non mi ricordo male, questo termine.
Lo Stato dà, lo Stato prende. Ascolta, dillo a Due di Denari.
Dillo a Due di Denari.
Brava la Cassazione sulla questione dell'IMU. La prima casa è unica. Mi spiace per tutti gli azzeccagarbugli che tentano di farne passare per due.
Ciao Radio 24. Anche io e mio marito ci troviamo in questa situazione, entrambi residenti in comuni diversi, ammetto per motivi fiscali, quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cambiare tutto perché siamo a rischio di dover pagare anche gli arretrati?
Meglio non sposarsi allora, così ognuno mantiene la sua residenza dove vuole e risparmia anche sui costi del matrimonio. Bisogna cercare di difendersi, quindi manca solo che ripristinino la tassa sul macinato.
Ecco, niente, bisogna rimettere mano allo stato di famiglia, Mauro. Ordinarlo, ieri, metterlo in ordine.
Ieri l'esperto del Sole 24 Ore, il nostro amico Luigi Lovecchio, ha spiegato molto bene che questa decisione della Cassazione, questa ordinanza, di fatto stringe fortemente le maglie su queste coppie che vivono in comuni diversi, in abitazioni diverse, e quindi potevano finora far valere le due abitazioni come due prime case. La Cassazione ha detto no, la prima casa è una sola, come coglieva il primo dei nostri messaggi. Se volete riascoltare la puntata, www.radio24.it, cercate il programma 2 di Denari.
Allora, senti un po', Mauro, è il mese dell'educazione finanziaria, siamo a metà quasi del guado, abbiamo raccontato, oltre a questo percorso istituzionale che stiamo facendo qui a Due di Denari con il Comitato Nazionale per l'Educazione e la Programmazione delle Iniziative di Educazione Finanziaria sul territorio, ce ne sono tantissime di iniziative per l'appunto attorno a noi, e allora oggi ve ne vogliamo raccontare una.
Panico. Quando non si riesce a far fronte a un prestito, non si dorme effettivamente la notte. Ma c'è una strada per non arrivare a questo punto?
Beh, una strada c'è, innanzitutto è quella di prevenire, e questo è utile per chi chiede i prestiti, ma anche per chi li concede. Cioè non bisogna finire nell'affanno di rate che non si riescono più a pagare e quindi cadere in una situazione che non permette altre vie d'uscita. E quindi questo, diciamo, è il principale riferimento.
Allora, queste due voci mi suonano familiari.
Sì, perché sono due amici, due ex colleghi del Sole 24 Ore, e nella fattispecie Massimo Esposti e Paolo Zucca, che salutiamo, per molti anni entrambi al Sole 24 Ore, ora anche impegnati come divulgatori finanziari per 18 nuovi video della serie Faccio Tesoro, che è un progetto multimediale di educazione finanziaria di CRIF. E noi abbiamo proprio qui ospite al telefono il direttore marketing e comunicazione in CRIF, che è Maurizio Liuti. Buongiorno, benvenuto a Due di Denari.
Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
Ci spiega un po' questa iniziativa di educazione finanziaria in video, quindi con dei temi che sono stati individuati e dei brevi video, immagino, per diffondere gli insegnamenti più elementari, mi verrebbe da dire.
Assolutamente sì, credo che di educazione finanziaria non si debba parlare solo in occasione del mese dell'educazione finanziaria, ma debba essere un tema portato a un'attenzione più alta e più diffusa. Questa mattina, per curiosità, ho digitato su Google educazione finanziaria, sono venuti fuori 8 milioni e mezzo di risultati in Italia. Questo dovrebbe far pensare che in Italia c'è un livello di consapevolezza e di diffusione di progetti di educazione finanziaria straordinaria. Eppure tutta una serie di indicatori, di studi, di analisi ci dicono che siamo agli ultimi posti tra i paesi OCSE o del G20 in tema di, appunto, educazione, alfabetizzazione su queste tematiche, per cui abbiamo deciso di partire con questo progetto, appunto, come dicevate, con il supporto di due amici di vecchia data che sono Paolo e Massimo.
Sì, che sono veramente molto in gamba per quello che riguarda la capacità di rendere molto semplici concetti difficili, che questo è il grande ostacolo, qualche volta la terminologia e l'idea che molte persone si fanno di non riuscire a capire le dinamiche dell'economia e della finanza perché si ritengono ancora troppo complesse, quindi occorre veramente far leva su professionalità che fanno della comunicazione chiaramente il loro cavallo di battaglia, in grado di tradurre in termini semplici le questioni più complicate. 18 nuovi video, dicevamo, per la serie Faccio Tesoro, Maurizio Liuti. Non a caso noi abbiamo scelto per introdurre questa intervista con lei quella che parla di sovraindebitamento, perché CRIF è una società specializzata in servizi di informazione e soluzioni a supporto della gestione del credito, ma più banalmente, quando si parla di voi, le persone vi riconoscono come quelli che individuano i profili dei cattivi pagatori. Sono finito nelle liste del CRIF, come a dire, sono una persona che non è stata in grado di rimborsare il mutuo o un prestito e quindi la mia reputazione è diventata pessima nel mondo finanziario a causa del fatto che sono finito lì. Anche questa operazione magari di educazione finanziaria serve un pochino a sgombrare il campo, a raccontare bene anche quello che fate, se possibile.
Nella maniera più assoluta. Uno degli spunti che ci siamo posti quando siamo partiti con il progetto è stato quello di individuare quelle che erano, ad esempio, le domande più frequenti che ricevevamo nel nostro ufficio di relazione con i consumatori, tra i quali appunto quello del cos'è CRIF, qual è il ruolo che ha nei processi del credito. Ed è stata l'occasione per spiegare che appunto CRIF è il gestore di una piattaforma tecnologica, di fatto è non una struttura che gestisce informazioni direttamente, ma è una struttura che raccoglie le informazioni che vengono raccolte e contribuite dalle aziende di credito, che sono banche, società finanziarie, relativamente primariamente al regolare rimborso dei finanziamenti accesi e, in qualche caso, considerate che il tasso di default, il tasso delle insolvenze gravi per il credito delle famiglie è di poco superiore all'1%, anche appunto di soggetti che per ragioni più disparate non hanno potuto onorare gli impegni presi. Questa è stata l'occasione per individuare un filone anche di approfondimento, per spiegare non solo cosa sono i sistemi di informazioni creditizie e come funzionano, ma tematiche legate appunto al sovraindebitamento, alla corretta gestione del budget della famiglia, le diverse forme tecniche di credito che possono essere utilizzate, in quale occasione, con quale modalità, con approfondimenti di varia natura. Ecco, il discorso del video è un aspetto ulteriormente importante, nel senso che come terza parte indipendente e come società che si occupa appunto del processo del credito, noi abbiamo fatto negli anni tantissime iniziative legate all'inclusione finanziaria e anche all'educazione. Se devo essere sincero, nessuna aveva funzionato in maniera particolarmente soddisfacente, per cui
mentre No, dicevo Liuti, mentre questa già ha avuto una prima serie, leggevo 4 milioni e mezzo di visualizzazioni totali per la prima serie di video tra il sito dedicato e il canale YouTube. A proposito, ricordo il sito che è www.facciotesoro.it, quindi se qualcuno vuole andare a vedere questi video può trovarlo su questo sito dedicato. E mi chiedevo, quindi immagino che riusciate a intercettare anche le fasce più giovani, che magari sono più così abituate a questo tipo di comunicazione.
Assolutamente sì, noi avevamo ipotizzato dire il vero come target primario cittadini tra i 20 e i 40 anni, perché abbiamo pensato che nella fascia scolare in qualche maniera c'erano molte altre iniziative in corso, per cui non era, come dire, il target primario. Il primo lotto di 37 video che sono stati rilasciati l'anno scorso hanno prodotto 4 milioni e mezzo di visualizzazioni uniche in un anno. Tra l'altro noi come visualizzazione contabilizziamo solo quelle che sono di almeno 30 secondi, per evitare appunto di considerare anche
un mordi e fuggi, magari, esatto, sì, un contatto
che
utile,
sono arrivati,
certo,
per sbaglio pensando di trovare dell'altro. 15 giorni fa abbiamo rilasciato un nuovo lotto di video che nelle prossime settimane verranno arricchiti con altri 20 video, per cui nel totale sono 75 video di approfondimento. La media va tra le 20.000 e le 35.000 visualizzazioni al giorno, con alcuni casi poi straordinari. Banalmente, in 2 settimane, per fare un esempio, il video che abbiamo dedicato al super ecobonus ha prodotto 150.000 visualizzazioni.
Non ci stupisce affatto, Maurizio, ci stupisce affatto, perché anche noi, non appena pronunciamo questo termine in radio, siamo travolti dalle richieste di chiarimento. Mauro, dobbiamo salutare Maurizio Liuti e risegnaliamo di nuovo il sito
www.facciotesoro.it, i video che sono video di educazione, di alfabetizzazione finanziaria. Grazie a Maurizio Liuti di CRIF, e noi dovremmo andare a questo punto, vedendo l'orologio, alle borse.
E dire di sì.
There is no alternative.
Due di denari. L'alfabeto del risparmio. Le scelte per ripartire.
Alfabeto del risparmio, come vi abbiamo detto, quest'oggi con Consob. E con Consob ci colleghiamo con due ospiti, naturalmente come sempre Deborah, di valore mondiale. Perché...
Ma anche perché l'Inconsob di rango inferiore non esistono.
E neanche qui a due di denari.
Assolutamente.
E allora, non in rigoroso ordine alfabetico per cognome, ma invece per doverosa galanteria, diamo il benvenuto a Nadia Linciano, che è responsabile dell'ufficio studi economici di Consob, nonché componente del Comitato Nazionale di Edufin. Buongiorno dottoressa Linciano, benvenuta.
Buongiorno a voi e ai radioascoltatori.
Insieme a Nadia Linciano c'è anche Giuseppe Frega, che è dell'ufficio Vigilanza Fenomeni Abusivi, divisione Tutela Consumatori, sempre in Consob. Buongiorno dottor Frega.
Buongiorno a voi.
Mi perdoni se prima ho dato la precedenza alla dottoressa Linciano.
Dovere.
Allora, prima di partire nella conversazione con voi, spiegheremo ai nostri ascoltatori che cosa fa Consob, quali sono i compiti che esercita, l'attività di vigilanza che esercita, quali sono anche le iniziative più recenti per quello che riguarda il tracciamento di tutti quei siti abusivi, e molto spesso voi ci raccontate di come siate caduti in queste trappole di operatori fittizi che vi chiamano al telefono per proporvi degli investimenti pazzeschi e poi si scopre che sono in realtà delle truffe. Ecco, Consob praticamente oscura un sito di questo tipo al giorno, ma dietro uno che se ne chiude, 5 ne nascono e non si sa perché. Prima di parlare di tutto questo, anche delle iniziative di educazione finanziaria dell'organismo che vigila sui mercati, vorrei dare lettura a Mauro velocemente di una mail di un ascoltatore.
Prego.
Che noi raccogliamo volentieri e ci consente delle precisazioni che diamo volentieri. L'ascoltatore dice: vorrei precisare che non sono stati, parlando della vicenda di Moira Orfei, vengono messi in asta tutti i suoi gioielli. non sono stati i diamanti ad essere una delusione come investimento, sono state le banche che hanno truffato i cittadini. I diamanti vanno acquistati dai professionisti che per secoli li hanno trattati, gioiellieri, orafi, commercianti di diamanti, non dalle banche, quindi cortesemente rettificate quello che avete detto prima. I diamanti rimangono un ottimo investimento oggi come ieri, come lo saranno per sempre. Andare a prendere i diamanti in banca è come andare a comprare la frutta dal ferramenta. Naturalmente la persona che ci scrive è un orafo. Noi le abbiamo sempre dette queste cose, Mauro.
Ma guarda, anche nel nostro, nella nostra ultima fatica letteraria per i tipi del Sole 24 Ore, che non so se è già arrivata lì alla commissione per le società e la borsa, parliamo dei beni rifugio e quindi citiamo anche i diamanti. Il volume è in edicola con il Sole 24 Ore anche oggi, lo dico così per dire. Dottoressa Linciano, c'è anche in Consob Investire è facile di Deborah Rosciani e Mauro Meazza?
Credo che sia,
ce lo siamo procurati.
No, non scherziamo veramente, voi fate un lavoro molto... Prego, prego, dottoressa.
Sì, sì, svolgete un'operazione, diciamo, di divulgazione e di alfabetizzazione fondamentale.
Che è poi un pochino, diciamo, un piccolo contributo a quello che voi fate da molti anni. Lei si occupa da anni, appunto, anche della educazione finanziaria in Consob, perché la Commissione ha un po' queste diverse anime: il controllo sull'operato dei professionisti, la vigilanza verso i risparmiatori e anche l'attenzione, come ricordava Deborah, per prevenire le truffe. Vogliamo ascoltare una scheda, Deborah, che ci facilita la vita?
Assolutamente sì.
Andiamo.
C come Consob, C come controlli. La Consob, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, è l'autorità di controllo che vigila sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti nei mercati finanziari italiani. I suoi obiettivi sono la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario, la tutela degli investitori, il buon funzionamento e la competitività del sistema finanziario. Consob regola quindi le prestazioni delle attività di investimento offerte dagli intermediari, dispone gli obblighi informativi delle società quotate in borsa, detta la disciplina delle operazioni che fanno appello al pubblico risparmio, come aumenti di capitale o nuove quotazioni. Vigila inoltre sulla trasparenza e sull'ordinato svolgimento delle negoziazioni, nonché sulla trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli intermediari, dei consulenti finanziari, delle società quotate in borsa. Consob ha il potere di sanzionare i soggetti sui quali vigila, se ad esempio accerta andamenti anomali delle contrattazioni su titoli quotati o abusi di informazioni privilegiate, i casi di insider trading. E interviene per contrastare e vietare l'attività di siti abusivi e piattaforme che invitano a investire senza autorizzazione, quando non addirittura in modo truffaldino. Molto importante è poi l'attività di comunicazione e di sensibilizzazione nei confronti degli operatori e degli investitori. Consob è infatti presente nel Comitato Nazionale per la Programmazione e il Coordinamento delle Attività di Educazione Finanziaria. E svolge anche, sia dal sito quellochecontagov.it, sia dal sito consob.it, attività di divulgazione e alfabetizzazione finanziaria. Sempre al fine di promuovere un corretto rapporto tra i risparmiatori e gli intermediari, Consob ha istituito l'arbitro per le controversie finanziarie, un organismo che ha il compito di comporre disaccordi, liti e richieste di risarcimento senza rivolgersi al tribunale.
Dottoressa Linciano, siamo, credo, stati piuttosto esaustivi nella nostra scheda, ma vorrei entrare ancora più nel merito della vostra attività. Ci può fare qualche esempio per capire il lavoro della Consob? Ad esempio, quando una società quotata in borsa vuole conquistarne un'altra, deve comunicarlo preventivamente alla Consob di questa operazione straordinaria che è intenzionata a fare, tanto per citare una delle situazioni possibili.
Sì, assolutamente. Chi vuole scalare un'altra società, acquisirne il controllo, deve depositare presso la Consob un documento nel quale descrive tutte le caratteristiche dell'offerta, il prezzo che intende pagare per l'acquisto, ad esempio, delle azioni nel caso in cui l'operazione riguardi appunto titoli azionari, le strutture, le caratteristiche dell'operazione stessa, e il documento potrà essere pubblicato solo dopo l'approvazione della commissione.
Vigila poi sui reati finanziari, i più noti sono l'aggiotaggio e l'insider trading, sono nomi un po' complicati per raccontare, però a volte di iniziative un po' ardite che alcuni personaggi possono intraprendere e quindi vanno ad alterare il valore delle quotazioni in borsa delle società, e di conseguenza si può creare un danno per i piccoli risparmiatori.
Certo, l'insider trading corrisponde alla situazione in cui un soggetto ha accesso ad un'informazione che non è ancora stata resa pubblica, ad esempio riallacciandoci al precedente caso della scalata, conosce ad esempio il fatto che una determinata società X intende lanciare una scalata nei confronti di una società Y e essendo consapevole del fatto che il prezzo della società scalata aumenterà per apportarsi ad esempio al livello del prezzo dell'offerta, fa delle operazioni sul titolo della società target per poterne trarre vantaggio. E in questi casi la Consob verifica l'andamento del prezzo delle società ed è in grado di cogliere magari dei segnali di anomalia rispetto ai quali poi apre delle indagini. E nel caso in cui trovi gli estremi di un illecito, poi proceda ad irrogare delle sanzioni. Che ricordo che nel caso dell'insider trading, in particolare per quanto riguarda le persone fisiche, vanno da 20.000 euro a 5 milioni di euro. In più è prevista la confisca dell'illecito, quindi insomma c'è un apparato sanzionatorio abbastanza importante.
E poi c'è l'aggiotaggio che riguarda anche un po' noi operatori dell'informazione, giusto, dottoressa Linciano?
Sì, 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 l'aggiotaggio riguarda tutte le situazioni in cui vengono diffuse delle informazioni false o fuorvianti per far andare il prezzo, diciamo, nella direzione auspicata e per poterne quindi trarre vantaggio, e questa è la manipolazione informativa. C'è poi un'altra fattispecie, cioè la manipolazione operativa, che corrisponde a tutte le situazioni in cui un determinato soggetto fa operazioni di compravendita anche fittizie sui titoli per poter manipolare il prezzo in modo da poterne trarre vantaggio.
Potremmo continuare ancora a lungo, ma direi di adesso andare a fare così un po' un resoconto del vostro impegno, quello che state approfondendo in questo periodo, in questo mese dell'educazione finanziaria, dottoressa Linciano.
Sì, il nostro impegno ha le sue radici, come avete detto anche voi, in un'attività di educazione finanziaria risalente nel tempo, e questo perché l'educazione finanziaria viene percepita e concepita dal nostro stesso collegio come uno strumento complementare alla tradizionali strumenti di tutela degli investitori. Insomma, aumentare la consapevolezza, aumentare la conoscenza dei risparmiatori italiani significa anche potenziare l'efficacia degli strumenti che l'ordinamento pone per la loro tutela. Nell'ambito del mese noi partecipiamo a tutte le attività del comitato e in più abbiamo lanciato una serie di eventi. In calendario siamo a 30 eventi organizzati direttamente da Consob, anche nell'ambito della Settimana Mondiale dell'Investitore, che ricordo è una iniziativa lanciata dalla IOSCO, l'organismo che associa le Consob a livello mondiale e che noi come Consob promuoviamo a livello domestico.
Tra l'altro mi piace ricordare che proprio sul sito di Consob, www.consob.it, trovate già in home page una delle tre dei tre percorsi che vengono presentati con maggiore enfasi, è proprio quello di educazione finanziaria. Quindi se volete potete anche consultarlo subito, intanto che noi ascoltiamo il traffico.
Potete tranquillamente andare a lavorare nei vostri uffici, ma raggiungeteli con i mezzi pubblici, non mi potete intasare di nuovo la tangenziale. Si stava così bene durante il Covid che non c'era in giro nessuno, mi avete rotto le balle con sto traffico.
Due di denari. L'alfabeto del risparmio. Le scelte per ripartire.
Stiamo parlando con Consob, con la dottoressa Nadia Linciano, che è a capo dell'Ufficio Studi Economici di Consob, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, e con il dottor Giuseppe Frega, che si occupa della vigilanza sui fenomeni abusivi nella divisione tutela consumatori, sempre di Consob. Io proprio con il dottor Frega vorrei ripartire per questa ultima parte di Due di Denari, perché dottor Frega, noi abbiamo l'impressione, è assolutamente un'impressione per carità, che i siti truffaldini, quelli che cercano di abbindolarci con annunci in cui promettono rendimenti mirabolanti piuttosto che con telefonate e così via, si siano moltiplicati. Noi sa che abbiamo anche questa trasmissione Il Serpente Corallo, da cui che è una trasmissione che va in onda, è andata in onda in agosto, e lì cerchiamo un po' di monitorare questi fenomeni. Abbiamo notato, ci è sembrato di aver notato, che appunto c'è stato un preoccupante aumento di questi siti. Voi avete la stessa impressione, dottor Frega?
Direi proprio di sì, soprattutto nei periodi di crisi, diciamo, i tentativi di irretire i risparmiatori, soprattutto via web, diventano ancora più frequenti, proprio perché trovano terreno fertile nel clima di incertezza e preoccupazione che caratterizza congiunture economiche sfavorevoli e ancor più le fasi di emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo con lo sviluppo della pandemia dovuta al coronavirus, che è una vera e propria crisi globale. Questo incrementa diciamo queste attività truffaldine online, proprio perché le persone, anche in ragione della loro maggiore permanenza a casa, sono portate a navigare maggiormente, diciamo, online, in internet, a utilizzare maggiormente gli apparecchi digitali e finiscono sempre più frequentemente nelle reti di questi operatori abusivi. La Consob, diciamo, quando accerta lo svolgimento di un'attività abusiva, esercita i poteri di contrasto, che sono poteri di divieto, poteri di divieto che portano all'adozione di provvedimenti inibitori, interdittivi nei confronti degli operatori abusivi, e da luglio 2019 la Consob dispone anche del potere di oscurare i siti web degli operatori abusivi, con un ordine che viene inviato ai fornitori dei servizi di connettività alla rete, agli operatori telefonici, un ordine di inibire l'accesso a questi siti dall'Italia. Sì. Da luglio 2019 la Consob ha oscurato 300 siti web.
Sì, e quindi siamo quasi a un sito al giorno sostanzialmente.
Sì,
insomma, poco
consideri
sotto,
che ne oscuriamo mediamente 5 a settimana, questo è il ritmo. E ci arrivano moltissimi esposti, molte segnalazioni.
Esatto, infatti era la mia prossima domanda, dottor Frega. Sì. Chi segnala? I comuni cittadini oppure magari operatori professionali che si ritengono evidentemente anche danneggiati dal fatto che sul mercato proliferino? Oggi mi sto avventurando in verbi inesistenti.
Proliferare esiste.
Sì, no, proliferino, proliferino.
Sì, ecco. È un congiuntivo normale, penso che si possa avere cittadinanza.
Ma sì, noi riceviamo prevalentemente segnalazioni da privati cittadini, da piccoli risparmiatori che finiscono per essere appunto irretiti da questi operatori. Riceviamo anche segnalazioni da parte di soggetti abilitati, di intermediari finanziari, però in massima parte sono segnalazioni di piccoli risparmiatori. Le segnalazioni degli operatori qualificati ci sono, si consideri che questo fenomeno dell'abusivismo, oltre ad andare a intaccare il risparmio dei piccoli investitori, va anche, come giustamente lei diceva, a sviare i flussi finanziari, traslandoli, diciamo, dal mercato regolamentato, quindi il mercato legittimo degli operatori che sono legittimati a stare sul mercato, verso appunto questo sistema, come dire, di shadow finance, di finanza ombra, per cui arreca un doppio danno al risparmio dei piccoli investitori e alla regolare concorrenza tra operatori, perché gli operatori autorizzati si trovano a dover fronteggiare anche, diciamo, la concorrenza di questi soggetti abusivi e che sviano sempre più, appunto, risparmio.
Tra l'altro, allora, ancora tornando sul sito Consob, Deborah, www.consob.it, cercate il logo Occhio alle truffe, perché vi porta in una sezione del sito dove trovate anche tutta una serie di consigli. Poi naturalmente un po' di, così, non mi verrebbe neanche a dire educazione finanziaria, direi naturale prudenza, per cui se vi promettono rendimenti con una telefonata, con un sito, insomma, di 10-20%, quando sappiamo che, non so, i titoli di Stato, per esempio, vengono
a un anno meno 0,43, cioè,
esatto,
ragazzi,
meno 0,43, ecco, magari qualche sospetto uno se lo dovrebbe far venire. Un'ultima domanda volevo fare a entrambi, abbiamo un paio di minuti, ma se qualcuno c'è cascato può fare qualcosa? Voi avete, dalla vostra esperienza, pensate che si possano in qualche modo recuperare i risparmi male indirizzati? Ancora dottor Frega o dottoressa Linciano, vedete voi, insomma, chi vuole rispondere per primo. Linciano?
Sì, io direi che innanzitutto in quest'ambito bisogna fare veramente molta molta prevenzione. Poi il collega racconterà meglio cosa si può fare sul post. Sicuramente bisogna agire molto sull'ex ante. Noi stiamo facendo moltissime attività di educazione finanziaria su questo punto, sia attraverso lezioni frontali con un pubblico vasto che abbraccia gli studenti ma anche gli adulti, e come sapete stiamo anche ampiamente utilizzando lo strumento dell'edutainment. Voi stessi avete ospitato il fantomatico Mr. Fonzi, cioè l'attore Massimo Giordano, nella vostra trasmissione Il Serpente Corallo, per illustrare le caratteristiche tipiche di una truffa, di un fenomeno abusivo, che bisogna assolutamente memorizzare per potersene guardare, per poter anche segnalare alla Consob, diciamo, gli operatori che ci raggiungono con delle proposte assolutamente irrealistiche, assolutamente fuori mercato.
Frega?
Sì, diciamo che la Consob è un'autorità amministrativa, quindi può intervenire con provvedimenti di questa natura amministrativa, con provvedimenti di divieto, di interdizione, di inibizione dell'operatività abusiva. Consideri che poi gli operatori abusivi, che sono dei veri e propri truffatori, sono spesso società fittizie o comunque società che hanno o dichiarano di avere sedi in paesi extraeuropei, oppure sono apparentemente localizzate in paesi europei, ma di fatto si rendono irreperibili. Quindi sono, diciamo, oltre che essere serpenti corallo, forse sono un po' anche dei camaleonti, cioè si mimetizzano, si rendono irreperibili, hanno spesso sede, o ripeto, dichiarano di avere sede in paesi esotici, come dire, in paradisi fiscali, per cui risalire all'identità diciamo di questi soggetti è molto difficile.
Esatto.
Infatti,
può essere che oscurato un sito, il personaggio che c'è dietro al sito oscurato sia lo stesso che poi ne ricrea un altro, quindi c'è anche poi questo tema. Torneremo a reinvitarli, perché ci sono degli ascoltatori che suggeriscono degli argomenti, ad esempio dice: spiegate quando la Consob interviene per bloccare le vendite allo scoperto su un titolo. E quindi, insomma, dietro sollecitazione degli ascoltatori noi rispondiamo e promettiamo che ci torneremo.
Ma certamente. Allora ringraziamo Nadia Linciano e Giuseppe Frega di Consob e vi diamo appuntamento a domani, perché domani invece parliamo di lavoro. A domani.
Ci sono squadre dove giocare sono i proprietari.
Sì, sono le cooperative, nate dall'unione di persone che diventano imprenditori di se stessi per migliorare la comunità.
E Confcooperative le tutela tutte.
Contatta la sede più vicina.
Confcooperative.it